Bank Station, educazione finanziaria.
Ho sempre trovato un gran controsenso nello sfarzo degli uffici delle banche. A Milano, in piazza Gaia Aulenti, c'è l'edificio più alto d'Italia. In corso Inghilterra, a Torino, c'è un grattacielo alto 170 metri, 38 piani disegnati da Renzo Piano in persona. Questi due edifici sono rispettivamente i quartier generali di Unicredit e Intesa San Paolo, le due banche più grandi d'Italia. Ma lasciamo stare le sedi, i quartier generali, guardiamo anche le filiali delle banche. Nelle città queste filiali stanno negli edifici storici, in pieno centro. Al loro interno le pareti sono piene di quadri e i soffitti sono affrescati. In campagna le filiali delle banche sono i posti con l'arredamento più bello, o meglio più costoso, di tutto il paese. Gli impiegati al loro interno sono quelli meglio vestiti. E non parlo solo delle banche più grosse, lo stesso discorso vale anche per le banche locali. Quelle banche con un nome talmente lungo che non sta manco nell'insegna, tipo la Banca di Busto, Garolfo e Bugugiate. Ecco, tutto questo l'ho sempre trovato un gran controsenso. Perché pensate al sistema con cui le banche guadagnano. Le banche raccolgono soldi dai risparmiatori e li prestano a chi ne fa richiesta. Per esempio raccolgono i soldi attraverso i conti correnti e li prestano sotto forma di mutui a chi deve comprare una casa. È qui che arriva il guadagno della banca. Le banche pagano poco o niente a chi versa soldi nei conti correnti, ma a chi prende il mutuo chiedono interessi altissimi. Arrivo al dunque, al perché queste sedi nei grattacieli e nei palazzi storici le ho sempre trovate un gran controsenso. Anzi, ad essere sincero, mi hanno sempre fatto incazzare. Una banca che può permettersi di pagare un affitto o di comprare un palazzo del genere può significare soltanto due cose. O presta i soldi a dei tassi troppo alti, oppure sta pagando a me, che ho messo i soldi al suo interno, con un interesse troppo basso. Oppure entrambe queste cose. Non so voi, ma io preferirei di gran lunga avere una banca che ha per sede una stanza in una parrocchia di provincia, che ha al suo interno solo un tavolo di legno con gambe di lunghezze diverse e quindi i dipendenti hanno dovuto metterci sotto le zeppe per non farlo ballare. Perché una banca come questa, una banca che abbatte i costi, riuscirebbe ad offrirmi dei mutui e dei prestiti a tassi più bassi. Oppure riuscirebbe a darmi qualcosa in cambio per aver versato il mio stipendio sul suo conto corrente e non in quello che ho aperto con un'altra banca. E poi una banca che abbatte i costi non farebbe solo un favore a chi va a prendere un prestito o a chi versa soldi sul conto. Farebbe un favore pure a se stessa. Perché coi tassi bassi sui prestiti nessuno chiederebbe soldi in prestito ad altre banche. E offrendo tassi più alti a chi versa soldi sui conti correnti, questa banca ruberebbe i correntisti da tutte le altre banche. Cioè, insomma, una banca così distruggerebbe la concorrenza. Ma allora perché le banche si ostinano ad avere le sedi nei grattacieli più alti delle città più importanti del mondo? Perché le filiali in città si trovano nei palazzi storici? Perché le filiali nei paesini di campagna sono i locali con l'arredamento più costoso e con le persone vestite sempre a puntino?
La storia che vi racconteremo in questa serie ha ricordato a tutti la risposta a queste domande. Le banche sono asserragliate in grattacieli e filiali ben arredate perché hanno una paura fottuta che anche per un breve attimo vi possa venire il pensiero che sono in difficoltà. Se vi sentite in soggezione e inadeguate quando entrate in una banca, questa serie è per voi. In questa serie di episodi racconteremo gli avvenimenti che hanno portato al fallimento di Silicon Valley Bank, una banca gestita da bancari rimasti così a lungo dentro a quei grattacieli e palazzi affrescati, da dimenticarsi di chi, veramente, quei grattacieli li stava tenendo in piedi. Abbiamo scelto di raccontarvi questa storia perché alla base del fallimento di questa banca ci sono nozioni che vi aiuteranno a comprendere le notizie economiche di oggi e dei prossimi anni. E cosa ancora più importante, vi aiuteranno ad entrare in ogni banca con la corretta prospettiva, perché imparerete che sono le banche che dovrebbero sentirsi in soggezione quando varcate la soglia delle loro filiali. Storie di Economia e Finanza presenta Il Palazzo di Gelato, il fallimento di Silicon Valley Bank. Siamo Chiara Castellana, Luca Dan e Francesco Namari. And the next stop is Bank Station. Capitolo 1. L'importanza di contraddirsi.
Per chi non lo sapesse, o per chi non se lo ricordasse più, nella prima metà del 2023 il settore bancario era in crisi nera. In Europa è fallita Credit Suisse. Credit Suisse, una banca che non ha senso nemmeno cercare di capire quanto fosse grande. Negli Stati Uniti invece in quel periodo fallirono tre banche. Il 10 marzo 2023 ha chiuso Silicon Valley Bank. 48 ore dopo, il 12 marzo, ha chiuso Signature Bank. Il 1 maggio, invece, è il turno di First Republic Bank. Silicon Valley Bank, però, è quella di cui si ricordano tutti. Per tre motivi. Il primo, perché è stata la prima a cadere. Il secondo motivo è per il nome. Questa banca porta il nome dell'area dove hanno sede le aziende più floride d'America. E il terzo motivo, il più strabiliante, è che questa banca è fallita in 36 ore appena. La sera dell'8 marzo 2023, una banca con oltre 200 miliardi di dollari di beni esisteva e il 10 marzo non esisteva più. Silicon Valley Bank non è una di quelle banche storiche che esistono da sempre. È nata nel 1983 a San José, in California. Ci sono due modi in cui un'azienda neonata riesce a farsi spazio in un mercato: inventando una cosa nuova che prima nessuno faceva, oppure facendo meglio qualcosa che gli altri fanno già. Questo secondo caso fu il motivo per cui Silicon Valley Bank, una banca nuova, riuscì a fiorire in un paese come gli Stati Uniti, dove le banche di certo non mancavano. Negli anni 70 e 80 la Silicon Valley era in pieno boom. Sono gli anni della nascita di aziende che presto si sarebbero prese il mondo intero. Apple, Adobe, Cisco. Tuttavia, nonostante la fioritura dell'industria, era ancora un periodo in cui la parola high tech veniva scritta tra virgolette. Non tutti erano convinti, non tutti capivano. Beh, Silicon Valley Bank capiva. Se avevi fondato una startup tech, presentarti davanti alle banche tradizionali per prendere un prestito poteva essere problematico. Il tuo business model poteva non essere compreso, il tuo prodotto magari un software o un algoritmo considerato troppo astratto. Una banca che non comprende la tua attività spesso rifiuta la tua richiesta di finanziamento. Oppure ti concede il prestito solo a patto che la tua startup paghi un tasso di interesse altissimo, perché vuole essere ricompensata del rischio che si sta prendendo prestandoti i soldi, visto che manco ha capito cosa fa la tua azienda per vivere. Quindi avere dall'altra parte del bancone un bancario che comprende il valore della tua azienda, quindi la capacità dell'azienda di ripagare il prestito, non è male. Silicon Valley Bank era proprio questo. Una banca a cui gli start-upper e le imprenditrici della Silicon Valley potevano rivolgersi per ottenere dei finanziamenti, senza dover spiegare da capo cosa fosse un computer prima di poter parlare di soldi. Nel corso degli anni, imparando sempre meglio le esigenze delle aziende tech, Silicon Valley Bank sviluppò servizi bancari sempre più adatti a quel settore, magari riuscendo anche ad anticipare i loro bisogni. Inevitabilmente, questa banca non diventò solo il posto in cui le start-up e le aziende andavano per ottenere dei finanziamenti, ma anche il posto dove queste aziende avevano il conto corrente. Ecco chi sono i clienti che questa banca ha servito quotidianamente per 40 anni. Ma fino a qui sembra che Silicon Valley Bank ci avesse proprio preso. Se vi avessi raccontato che questa banca fosse nata per finanziare l'industria dei fax, probabilmente non avreste avuto dubbi su dove questa serie di episodi sarebbe andata a parare. Cioè che a una certa si inventano le email, le aziende che fanno fax falliscono e sta banca rimane piena di clienti che non riescono a ripagare i prestiti che hanno con la banca. Invece vi ho detto che Silicon Valley Bank ha cominciato a finanziare e ad accettare come clienti le startup tech della Silicon Valley negli anni 80. Un settore che non ha fatto altro che crescere e che oggi è più florido che mai. Sì, Silicon Valley Bank ci aveva preso. Questa banca non è fallita assolutamente perché ha prestato soldi alle persone sbagliate. Anzi. Ma allora, come ha fatto questa banca a fallire nel periodo più florido di sempre per la sua industria?
Nel discorso che vi ho fatto all'inizio, quello sul controsenso e sui palazzoni delle banche, alle più attente di voi sarà venuta in mente una domanda. Non sono solo le banche ad avere sedi gigantesche e sfarzose, anche le aziende normali le hanno. Per esempio Apple ha la sede in un mastodontico edificio a forma di anello gigante. E anche i suoi store sono 100 volte meglio di quelli delle banche. Cioè, belli palazzi affrescati, ma voglio ammettere gli Apple Store. E quindi in che modo queste aziende non sono in controsenso come le banche? Beh, perché in realtà c'è una grossa differenza tra le banche e le aziende normali come Apple. Cioè che noi siamo esclusivamente consumatori di Apple. Noi da loro compriamo gli iPhone e basta. Se loro con i soldi che gli diamo vogliono farci una sede gigantesca, che facciano? Se vogliono costruire degli store più costosi di quelli dei competitor, è affar loro. Se vogliono avere dei costi alti, alzare i prezzi dei telefoni e venderne di meno perché meno persone possono permetterseli, è affar loro. Ma con le banche il problema è che noi non siamo soltanto i consumatori. Cioè noi non siamo semplicemente quelli che vanno in banca a prendere soldi in prestito e la fanno guadagnare dagli interessi. Noi siamo anche i fornitori delle banche, siamo quelli che attraverso gli stipendi versati nei conti correnti forniscono alla banca i soldi che poi usa per fare i prestiti. Ecco, probabilmente ai fornitori di Apple, cioè a quelli che forniscono i chip e i pezzi necessari per produrre gli iPhone, entrando dentro un Apple Store gli sale il giramento di coglioni. Se sti californiani, invece di spendere tonnellate di soldi a decorare e arredare i loro store, pagassero di più i miei chip e i miei componenti, forse ce l'avrei anch'io una bella sede. Ecco perché le banche per me sono sempre state un controsenso, perché i loro clienti e i loro fornitori sono le stesse persone. Loro guadagnano dal margine che c'è tra quello che pagano a chi ha un conto corrente e i tassi che invece chiedono a chi prende un prestito. Loro da questo margine guadagnano, ma noi questo margine lo subiamo tutto quanto, perché i loro costi bassi significano tassi di interesse bassi sui conti correnti e i loro prezzi alti significano più costi per noi quando prendiamo un prestito. Ma allora perché? Perché ostentare sfarzo? Perché farci vedere che stanno facendo soldi con i nostri soldi?
La storia di Silicon Valley Bank ci aiuterà a capire la risposta a questo perché. Ma per il momento, concentriamoci su questo nostro duplice ruolo di clienti e di fornitori delle banche. Perché mette in luce un grosso problema, non solo di Silicon Valley Bank, ma di tutte le banche. Un problema inevitabile, dovuto proprio al modo in cui le banche funzionano. Ed essendo inevitabile, le banche non possono fare altro che conviverci e gestirlo. Seguitemi, abbiamo detto che le banche prendono i soldi che versiamo al loro interno e li prestano. I soldi entrano sotto forma di conti correnti e i soldi escono sotto forma di prestiti. Ma se chi ha versato i soldi nei conti correnti volesse improvvisamente cambiare banca, come farebbe la banca a ridarci i soldi se li ha prestati a qualcun altro? Una volta prestati, la banca non può chiedere i soldi indietro prima della scadenza del prestito. Ecco qual è il grosso problema delle banche. Si finanziano con soldi che possono sparire da un momento all'altro, ma per guadagnare sono costrette a prestarli per lunghi periodi di tempo a persone e aziende. Così, per gestire questo problema, la banca presta solo una parte dei soldi che entrano nei conti correnti. Un'altra parte, invece, è costretta a mantenerla sotto forma di contante per gestire i prelievi. Il restante lo investe in prodotti finanziari quotati in borsa come bond e azioni. Prodotti che può facilmente vendere per ottenere del contante in poco tempo, in caso per un periodo i prelievi siano più del normale. Ma cosa succederebbe se i prelievi, invece di essere solo un po' più del normale, fossero totali? Cosa succederebbe se a bussare alla sontuosa e mastodontica sede di una banca fossero tutti i correntisti? Sarebbe un bel problema, perché la banca non avrebbe i soldi per tutti. Ma questa è una cosa altamente improbabile, e la banca lo sa. Altrimenti non presterebbe o investirebbe nemmeno un centesimo. Vivrebbe nel terrore che tutti prima o poi verranno a prelevare e quindi terrebbe tutti i soldi al suo interno, sotto forma di contanti. Ma la corsa ai prelievi in cui tutti vengono a riprendersi i soldi è improbabile. Per il semplice fatto che i clienti delle banche sono migliaia. Non solo, sono persone diverse che non si conoscono, che lavorano in aziende diverse, che operano in settori diversi. Per andare a prelevare tutti lo stesso giorno bisognerebbe organizzarsi in migliaia. Ecco perché le banche sono tranquille a prendere i soldi sui conti correnti e a prestarli e investirli. Perché che tutti i correntisti si organizzino per andare a prenderli tutti insieme? È impossibile. Quale banca ha tutti i correntisti che operano nello stesso settore, che vivono nella stessa area geografica e che si conoscono tutti tra loro?